la nostra ospite con la parola, cioè l'ospite che ci porta una parola che ci aiuta a far rotolare il pensiero, ad allargare il pensiero, ad aprirci a nuove visioni, nuove finestre, nuove porte, nuovi paesaggi e anche panorami.
Hai fatto
Dunque.
bene a usare il verbo rotolare, perché se pensiamo da dove viene la nostra ospite, il termine far rotolare secondo me si presta per le viuzze del paesucolo dal quale viene, che è un paese invece molto importante nel panorama architettonico della Svizzera italiana.
E allora, ben arrivata Sabrina Nemeth, buongiorno.
Grazie, buongiorno.
Architetta e urbanista, siede nel Comitato di Patrimonio Svizzero ed esperta per l'Associazione Svizzera per la Pianificazione Territoriale, è già stata capo progetto per 6 anni del premio Wacker del Patrimonio Svizzero, Schweizer Heimatschutz. Ed è con noi oggi, ci porta la parola. Che parola ci porta?
Genius loci. Sì,
Genius loci, cioè lo spirito, potremmo tradurre lo spirito del luogo.
esatto.
E come mai questa parola?
Penso che come architetto questo mi ha sempre affascinato, visto che lavoro con diciamo, con lo spazio fisico reale, tangibile, e ogni luogo ha un'identità, un carattere, una forza vitale che noi come architetti dovremmo in ogni caso non distruggere, o semmai il compito sarebbe quello di evidenziare questo genius loci se interveniamo con un progetto edile, e questo spesso purtroppo non accade. Quindi evidenziare questo carattere, quest'anima di un luogo specifico, perché ogni luogo ha diciamo, uno spirito unico, no? Quindi che lo rende unico, e in questo senso quest'identità del luogo viene generata, diciamo, sull'arco dei secoli, frutto della storia, della cultura, dei paesaggi che si scrivono,
Formano
si
nel
formano su questo
tempo,
territorio,
sì.
esatto. Quindi,
Dunque.
diciamo, appunto, l'attività di un architetto, l'attività o l'architettura in sé, l'attività edile, influisce in modo più diretto su questo genius loci, quindi o positivamente o negativamente può cancellare o continuare a lavorare con questa identità del luogo.
Io voglio però sapere da che paesino lei rotola, come ha detto Nicola Colotti, ed è arrivata fino a Estate tra le righe, qui nello studio a
Vabbè, io
Comano.
sono nata a Zurigo, a dir la verità, però a 4 anni ci siamo trasferiti a Roncosopra-Ascona, sul Lago Maggiore, di fronte alle isole di Brissago, quindi diciamo, credo che anche le persone vengono, anche poi a dipendenza di dove si cresce, dove si vive, vengono permeate anche dai vari genius loci in cui si vive. Dopo io ho vissuto in varie parti del mondo, della Svizzera, però ecco, è chiaro che essendo cresciuta in quel contesto paesaggistico, poi ci si crea anche una certa visione del mondo, ognuno di noi.
Sembra quasi paradossale il contrasto tra, diciamo, la tentacolare Zurigo e la romita Roncosopra-Ascona, che è un paesino che si affaccia, tra l'altro, stupendamente sulle acque del Verbano. È una terrazza meravigliosa di osservazione. Ecco, come ha fatto Sabrina Nemeth a conciliare questi due estremi? Al quale poi si aggiunge tra l'altro un terzo vertice del triangolo, perché Sabrina Nemeth poi ha viaggiato molto nel mondo ed è legata anche, diciamo, a paesaggi lontani come quelli indonesiani. Ma cominciamo da questa strana opposizione tra la tentacolare
Ma io
Zurigo e sopra la
credo,
Roncosopra.
appunto, io mi trovo molto bene ovunque nel mondo, fin tanto che non sia una zona di guerra, ovviamente, e sto benissimo sia in contesti metropolitani molto grossi, cioè una delle mie città preferite, New York, ad esempio, di quelle grandi proprio, ma posso stare benissimo anche in Papua, in mezzo alla giungla per 3 mesi senza annoiarmi, quindi forse. Non lo so, io ho già viaggiato da bambina, piccola, e forse mio padre che ci ha dato come dire, la passione per il viaggio, la passione di esplorare i territori, e e avendo sempre viaggiato, non, anzi per me la Svizzera mi sta anche un po' stretta, perché trovo che abbiamo anche delle vedute talvolta un po' troppo limitate ai confini nazionali. E quindi per me non, io sto bene sia nei contesti rurali che quelli urbani, non ho mai avuto problemi a, anzi ho bisogno di questo continuo shift, di questo continuo
movimento, di
movimento.
Cambio,
è sì. Chiaro che dopo tre mesi nelle isole remote poi ho bisogno di, l'ultima volta che ero tornata sono andata a Milano durante la settimana della moda e ho avuto uno shock culturale, ovviamente.
Però sarebbe riduttivo definire Ronco Soprascona per Sabrina Nemeth un buon ritiro, perché se pensiamo per esempio a grandi personaggi anche della cultura che hanno adottato il Ticino come buon ritiro, penso, tanto per non fare un esempio, a Herman Hesse e il suo rapporto con Montagnola, adesso posso immaginare che Ronco Soprascona e anche, diciamo, le rive del Verbano sono stati dei buon ritiri per anche grandi, certo, personaggi della cultura. Ecco, per Sabrina Nemeth però non è solo un buon ritiro Ronco Soprascona, è qualcosa di più.
Ma
è una sfida, diciamo, anche culturale, oserei dire.
Ma non so come rispondere a questa, cosa.
Le lasciamo pensare una risposta e ascoltiamo Ben Harper. Io.
I can change the world. 14:46, Rete 1, Tra le righe, ospite oggi che accogliamo con piacere e la ringraziamo peraltro per averla fatta arrivare fin da Ronco Soprascona, anche se oggi è giornata festiva. Sabrina Nemeth, che è architetta e urbanista, ha studiato tra l'altro all'Accademia di Mendrisio, si è specializzata in progettazione architettonica, ricercatrice scientifica nel recupero degli stabili storici presso l'Accademia di Mendrisio, appunto, e poi ha un'esperienza in varie località, in varie aree, potremmo dire, perché è stata a lungo a Zurigo, che è la sua, diciamo, città di provenienza, e poi ha girato il mondo, però ecco, c'è questo legame indissolubile con Ronco Soprascona. Io prima, prendendola molto alla larga, chiedevo a Sabrina Nemeth, ecco, però Ronco Soprascona non è, appunto, pur essendo, avendo un genus loci, non è un buon ritiro nel termine più semplice della parola, a cui associamo spesso grandi personaggi della letteratura, e citavamo Herman Hesse, ma potremmo citare anzi Erik Maria Remarque, che comunque aveva proprio a Ronco Soprascona un buon ritiro. Invece Sabrina Nemeth con Ronco Soprascona ha instaurato un rapporto culturale molto profondo, direi persino una sfida culturale molto profonda, che è durata parecchi anni. Com'è nata questa sfida e come si è, diciamo, articolata poi con il passare degli anni?
Ma forse, vabbè, essendo cresciuta lì, comunque ho visto le devastanti trasformazioni del territorio, poi avendo poi studiato architettura, questo aspetto è diventato sempre più cosciente, diciamo, nel mio essere. E poi ero stata contattata dall'allora Associazione Ronco Cultura e Tradizione a far parte del comitato, quindi era un'associazione che oggi si chiama Ronco Cultura, di cui però io non faccio più parte. Sono poi divenuta presidente per 14 anni di questa associazione, dove poi ho veramente cercato, anche con il mio know-how di cultura del territorio, architettura urbanistica, di valorizzare questo patrimonio anche architettonico di Ronco Soprascona, perché Ronco Soprascona è uno di quei classici comuni, diciamo, devastati dall'edilizia speculativa per residenze secondarie, quindi anche tutto appunto questo genius loci è stato soffocato in gran parte, quindi tutto tutti i paesi, diciamo, Ronco era tutta, erano due nuclei, tre nuclei, con tutto un paesaggio di vigneti che oggi non si legge più perché appunto si è edificato in modo errato. E quindi da lì abbiamo cercato, verso gli anni 2000 comunque anche il turismo è cambiato, quindi il hype turistico in generale in Ticino o in Svizzera è cambiato, anche con la possibilità di poi andare in vacanza all'estero, nei paesi più lontani, eccetera. Non c'era più questa clientela di turismo fissa che avevamo negli anni 80 fino agli anni 90, e quindi è venuto meno proprio il ronco, non era più sul radar culturale, nessuno veniva più, non si sapeva che c'era un patrimonio culturale architettonico lì. E allora la mia idea era di, allora avevo lanciato dal 2017 delle visite guidate che a porte aperte, che rivelassero appunto anche tutti questi mondi interni molto ricchi architettonici. Poi nel 2021 ci siamo organizzato, concepito e realizzato una mostra su, in relazione al bicentenario del pittore Antonio Ciseri, dove però con la ricerca approfondita fatta dallo storico Marina Wiganò abbiamo scoperto tutto un mondo di antenati di Antonio Ciseri, che poi a me come architetto mi ha interessato particolarmente. Andrea Ciseri, nato a Ronco nel 1612, quindi era una famiglia che per 12 generazioni è emigrata ininterrottamente verso la Toscana, e questo Antonio Ciseri ha contribuito in modo significativo al barocco fiorentino, dove poi avevamo anche organizzato un viaggio di studio a Firenze in occasione di questo bicentenario nel 2021, per scoprire questi mondi interni appunto del quadraturismo, dell'illusionismo architettonico, delle sale interne di palazzi aristocratici.
Altro che Genus Loci, cioè noi stiamo dicendo che Ronco sopra Pascuna, che è un, diciamo, un villaggio arroccato sui promontori che sovrastano il Verbano, ha dato comunque i natali a una schiatta di artisti. E tra l'altro appunto il più celebre Antonio, giusto, l'autore.
Per me il più celebre è Andrea, però allora, come architetto.
Allora Andrea è ovviamente l'architetta, sceglie l'architetto, Andrea architetto, mentre Antonio è il grande pittore che poi andrà a Roma ed è
tra a Firenze.
A Firenze, sì. Ma no, è a Roma che invece è custodito uno dei suoi quadri più famosi, che è Lecce Homo.
No, è a Firenze.
È a Firenze, sì. Dai, ma io ero convinto che fosse a Roma.
Galleria d'arte moderna, Palazzo Pitti.
Ecco. E poi l'altro grande quadro stupendo di Ciseri, che invece è la Madonna
del Sasso, Orsene, in Ticino, sì.
L'accompagnamento del Cristo al Sepolcro, sono quadri stupendi. Però ecco, la schiatta Ciseri non è soltanto appunto quella del pittore, e quindi ha davvero Ronco sopra Ascona è uno scrigno di artisti, insomma, di una genia di artisti.
Sì, diciamo, poi appunto si è potuto rilevare per la prima volta anche la, c'erano una decina di case patrizie, perché non erano solo i Ciseri che emigravano in Toscana, c'erano almeno 6 famiglie che erano attivi nel pittori d'ornato, e quindi quei soldi che facevano poi in Toscana sono tornati a ampliare, decorare le proprie case, quindi c'è questo connubio, questa sovrapposizione culturale tra vita contadina locale ronchese e questa appropriazione invece della cultura cittadina fiorentina, che si rispecchia appunto poi nell'architettura.
Sì, questo movimento, spesso gli artisti che partivano dalla regione dei laghi andavano alle corti, andavano nei posti dove era richiesto il loro sapere, e poi tornavano e volevano lasciare un segno nel loro paese d'origine di quanto avevano appreso, della loro maestria, del loro sapere architettonico e artistico. Noi andiamo avanti a parlare con Sabrina Nemeth dopo NEC, anche rimane anche con noi dopo le 15. Genius Loci, lo spirito del luogo, è la parola che ci ha portato oggi a Estate tra le righe Sabrina Nemeth, architetta e urbanista. Siede nel comitato di patrimonio svizzero, è un'esperta per l'Associazione Svizzera per la pianificazione territoriale. Sabrina Nemeth, si potrebbe pensare facile per un'architetta, per un'esperta di pianificazione come lei, di pianificazione urbanista, cogliere la forza di un luogo, questa forza vitale, questo spirito del luogo, l'anima del luogo. Cosa dobbiamo fare noi semplici cittadine e cittadini per coglierlo? Dobbiamo, come si dice, guardare con nuovi occhi, metterci all'ascolto del luogo, guardarlo in filigrana, sentire cosa ci comunica.
Venire a una mia visita guidata dove spiego tutto questo e poi la gente di solito capisce cosa sono le differenze.
Visite guidate che ancora propone a Ronco.
Io a Ronco quest'anno ne ho già fatti 4-5, ne faccio ancora uno a sabato, però in tedesco, e poi in collaborazione sempre ogni anno con le giornate europee del patrimonio, 13-14 settembre ne farò una il 13 a Ronco e il 14 a Locarno.
E dunque lì si capisce il
esatto,
che fanno gli esperti quando vogliono cogliere questo spirito del luogo.
Sì, più che altro spiego cosa sono le parti originali o cosa sono i materiali originali, i modi di costruire, le tipologie originali, e poi confrontando con interventi edilizi più recenti, buoni e cattivi, si capisce esattamente come si può mantenere, enfatizzare anche con costruzioni contemporanee il luogo,
Sabrina,
il carattere.
Forse, non lo so, una mia interpretazione, mi aiuti a, o me la confermi o me la smentisca, ma un modo forse per avvicinarsi a questo patrimonio culturale e architettonico può essere quello appunto di non chiuderlo in una teca e di metterlo sotto vuoto per conservarlo, ma farlo magari ancora vivere, non soltanto visitandolo, ma, e qui mi collego a una mostra che lei ha proposto non tanto tempo fa, proprio in casa Ciseri, dedicata a un personaggio, a una donna tra l'altro, che è stata, diciamo, innovativa sotto molti punti di vista, che è questa Manon. E l'idea di proporre questa mostra dentro l'edificio di casa Ciseri poteva sembrare persino, me lo passi il termine, una provocazione. Lo era?
No, per niente, anzi andava proprio in questa direzione. Allora, magari preciso, la mostra, allora, questa era un po' la pioniera dell'arte contemporanea, della performance art svizzera, Manon, che è residente a Zurigo. La mostra l'avevamo organizzata nel 2023, curata da Sasha Necinovic, organizzata, coordinata da Andreas Locher. Io all'epoca ero ancora presidente dell'associazione Ronco Cultura e quindi mi sono attivata perché ci tenevo a fare una mostra di arte contemporanea di alto livello in uno spazio storico come Casa Ciseri, e questa idea chiaramente era condivisa anche da Andreas Locher e dall'artista stessa e da Sasha Necinovic. Quindi in fondo è proprio questo il senso di conoscere il territorio e divulgare in modo attivo, non solo in modo passivo, il patrimonio culturale di un luogo, perché con questa mostra hanno veramente, era talmente riuscita per il fatto che Manon ha lavorato proprio con la sostanza storica di questo edificio. Adesso spiegarlo a voce senza vedere almeno delle immagini.
Beh,
è
io peraltro la mostra l'ho vista e ecco, mi ricordo era molto bella ed era anche quindi, davvero stridente a tratti
esatto,
per me come visitatore vedere certe immagini dentro quel contesto architettonico, però stava lì forse la bellezza, no?
Sì, perché lei ha proprio lavorato sul tema della fugacità, del decadimento della vita, e quindi avendo già predisposizione dei locali dove già avevamo dei intonaci degradati, delle decorazioni neoclassiche però con elementi appunto del quadraturismo dell'epoca barocca, in cui queste sale hanno tutta quest'idea di creare l'illusione di uno spazio dilatato che va oltre i muri, quindi mostrando dei paesaggi, degli elementi in prospettiva. Quindi Manon ha scelto tra le sue fotografie di grande formato, notamente erano fotografie non dipinti, dei soggetti che valorizzassero questo tema e che quindi aggiungevano un ulteriore strato di illusione ottica con questi locali dipinti. Poi vabbè, c'era una sala anche con delle sculture, che anche questa giocava molto bene con il patrimonio architettonico storico di questo edificio che era Casa Ciseri. E questo credo è proprio l'idea di un approccio anche innovativo, ma soprattutto onnicomprensivo al genius loci, cioè ha contribuito a enfatizzare il genius loci di quella casa o di quel borgo. Quindi praticamente si sono fuse le opere di Manon, che sono comunque delle fotografie di grande formato, soggetto contemporaneo, con la patina di questa casa storica, hanno creato, se si vuole, un'opera onnicomprensiva.
Una terza opera quasi.
Cioè, è l'unica
fusione.
Esposizione che è riuscita in questo contesto di sale storiche proprio a fondersi con la qualità di quella parte storica, fuso il contemporaneo con l'elemento storico.
Sabrina Nemeth, mentre lei parla, io penso a lei bambina, Sabrina, che a 4 anni arriva a Ronco Soprascone. Che bambina era? Lei ha subito capito che Ronco era questo posto così speciale?
Ma beh, allora non avevo ancora ambizioni architettoniche, quelle sono arrivate.
Ma appunto, cosa le trasmetteva questo luogo?
Sì, io direi, allora avevamo ancora la scuola elementare e l'asilo, che ora non c'è più, quindi io, abitando comunque fuori dal nucleo, mi facevo sempre 1 chilometro a piedi attraversando questo nucleo di origini medievali, e questo chiaramente mi ha affascinato già, era diciamo una meraviglia, un labirinto per giocare anche per i bambini, quindi ovviamente conosco tutti i vicoli, tutti i giardini privati ma più che altro perché ormai da bambini si cercava di entrare ovunque, ecco.
Allora forse anche per questo che questo luogo le è entrato proprio nel cuore.
Sì, dopo io ho iniziato ad analizzarlo dal punto di vista architettonico già al primo anno di architettura, facendo una tesi per un esame. Avevo fatto una prima ricerca sul nucleo, appunto, e poi più avanti abbiamo fatto anche una serie, appunto, di pubblicazioni, eccetera. E poi con questa ricerca sugli antenati Cisri, appunto, si è scoperto tutto un mondo anche architettonico che fino a lì era nascosto.
Ascoltiamo Dolce Nera, anche lei ci parla di gioco, l'amore è un gioco, e poi con Sabrina Nemeth cerchiamo di capire di più il lavoro di patrimonio svizzero che poi decide anche il premio Wacker. Sabrina Nemeth, architetta e urbanista, ci ha portato la parola genius loci, spirito, anima del luogo. Lei ha lavorato per Patrimonio Svizzero, è stata capoprogetto del premio Wacker, che è questo premio che assegna proprio Patrimonio Svizzero ogni anno. Ora di Patrimonio Svizzero è membra di comitato e anche esperta per l'Associazione Svizzera per la pianificazione territoriale. Magari Sabrina Nemeth, diciamo 2 parole su Heimatschutz Svizzera, Patrimonio Svizzero, che è una fondazione?
È un'associazione nazionale che si occupa dal 1906 di promuovere appunto la cultura architettonica, il nostro patrimonio soprattutto appunto architettonico, edilizio, storico, e questi sono un po' i temi che poi chiaramente con tutti gli aspetti anche contemporanei toccano ora anche sempre temi nuovi che proprio vengono, si rispecchiano anche un po' in questo premio Wacker o nel premio Schultes per i giardini, che è un altro premio che il patrimonio svizzero dà per sforzi appunto nella creazione o nel mantenimento di spazi liberi o giardini di qualità.
Sì, potremmo dire che il premio Wacker è un riconoscimento che va a quelle istituzioni che hanno saputo mantenere il genius loci.
Diciamo, esatto, in primo luogo è un premio che va a dei comuni, allora, delle città o dei comuni che possono essere urbani, rurali, non importa, e in alcune eccezioni lo si dà anche delle associazioni private, come è stato il caso di Riom nel 2018, mi sembra.
Sì, alla Fondazione Origen.
Esatto,
sì.
Sì, proprio per chi sa valorizzare il proprio territorio in termini urbanistici, di appunto in cura del patrimonio edilizio, che però non è solo quello storico medievale, anche quello contemporaneo, appunto valorizzare per una migliore qualità di vita anche tutti gli spazi esterni, perché chiaramente abbiamo da città urbane, contesti di sobborghi a nuclei storici, quindi abbiamo tutta la palette di tipologie di quartieri di differenti epoche storiche, quindi non è un premio che va al nucleo storico medievale, ma un premio che va all'ente pubblico che si è adoperato, e poi sono sempre processi lunghi, a guidare una buona pianificazione per arrivare a dei risultati che, diciamo, ci servono al giorno d'oggi per vivere meglio in
questi luoghi. Per vivere bene in questi luoghi. E il premio Wacker 2025, lo ricordiamo, va al comune di Poschiavo. La cerimonia di consegna si terrà sabato prossimo, 23 agosto, e proprio si riconosce la capacità di questo comune montano, anche periferico, di preservare gli edifici storici, ma anche di attuare uno sviluppo armonioso all'insegna della sostenibilità. Poi viene sottolineata anche la capacità di sempre offrire spunti, eventi culturali all'avanguardia. L'abbiamo sentito negli ultimi anni, il Poschiavo ha una vita culturale molto attiva, dunque di offrire cose nuove nel rispetto della propria storia.
Esatto.
Cosa cambia, tra l'altro, se cambia qualcosa nel genus loci di una località che viene insignita del premio Wacker?
Ma no, appunto, io credo che si può anche dire in modo più astratto, ampio, che comunque il premio Wacker esattamente lavora a favore del genius loci che c'è. Quindi cerca
modo
di
per riscoprirlo, magari.
Sì, esatto,
anche
per valorizzarlo. E questo sicuramente si può aggiungere a quello che è chiaro, che il premio Wacker è anche un premio faro per tutti i comuni, a cui, diciamo, molti comuni si potrebbero ispirare, perché comunque conferma che se gli enti pubblici sono competenti, si avvalgono dei giusti professionisti, eccetera, si riesce comunque anche in situazioni talvolta già molto deturpate a riportare qualità nello spazio costruito e quindi abitato, e quindi migliorare appunto la qualità di vita.
Non ci si candida al premio Wacker, c'è una commissione di patrimonio svizzero che seleziona
esatto,
le realtà,
sì,
nel nostro paese.
Boh, io avendo condotto questo progetto per 6 anni, ho visitato chiaramente più di 100 comuni in Svizzera, dove abbiamo visto chiaramente il meglio e il peggio della Svizzera. Però per me è stato molto interessante, perché così, oltre ad avere una capillare conoscenza del territorio ticinese, sono riuscita veramente anche ad estendere la mia conoscenza territoriale a tutto il territorio svizzero.
Svizzera. Invece il suo lavoro ora nel comitato, lei siede nel comitato di Heimatschutz Svizzera, patrimonio svizzero, in cosa consiste?
Ma vabbè, adesso sono lì da recente, avremo una prima riunione a breve, ma è proprio l'indirizzo strategico dell'associazione, appunto, diciamo, le difficoltà più grandi sono come raggiungere la popolazione e la politica, cioè come far capire che appunto la qualità architettonica, la Baukultur, la chiamiamo, è molto importante per a lungo termine per mantenere anche la competitività, la sostenibilità di un luogo, di un comune. Cioè, quindi, se noi per decenni, come un comune X, continua a edificare, progettare nel senso poco sostenibile, poi avrai dei problemi molto più grossi più avanti. Il problema è che l'edilizia abbiamo speculazione edilizia ovunque, non solo in Svizzera, e il problema è che sono sempre solo tante volte interessi personali e ragionamenti a breve termine che poi praticamente impediscono a lungo termine uno sviluppo interessante.
Sì, fra l'altro sempre di più si sente dire che anche l'attrattività turistica di un luogo è legata al fatto di mantenere questo carattere originario, questo spirito di un luogo. Adesso si fanno avanti sempre di più queste riflessioni, perché se il turismo, diciamo l'over tourism, distrugge, esatto, le caratteristiche di un luogo, lo spirito di un luogo, poi quel luogo lì non sarà più interessante
Esatto, abbiamo nessuno. 1000 esempi a livello mondiale, a livello svizzero, si pensi, non so, alla Costa del Sol, in Spagna, alle isole greche, per parlare di un esempio eclatante in Europa, ma chiaramente anche in Ticino, soprattutto i cantoni montani, Grigioni, eccetera, hanno avuto questa spinta. E il problema è che poi questo turismo adesso se parliamo di turismo rurale, perché sono proprio lì dove si sfrutta la potenzialità, l'unicità, il genius loci del paesaggio incontaminato, tra virgolette, come lo era, che ne so, 60 anni fa, 70 anni fa, poi però viene distrutto con l'edificazione. Questo è un problema che abbiamo anche in Indonesia, dove il turismo ora sta mangiando letteralmente ancora tutta la parte est del paese, dove ogni isola viene adesso urbanizzata per scopi turistici.
Sì, dunque lì è un nuovo equilibrio da trovare, lo vediamo, il turismo è una fonte economica importante per molte realtà nel mondo, però
è sempre un'arma a doppio taglio.
Certo.
E quindi cioè è il problema del turismo che lo si sviluppa sempre appunto col pensiero benefit immediato per il singolo che vende il terreno, che può edificare, diciamo, è sempre questo pensiero a corto termine che poi inesorabilmente porta alla catastrofe e al declino anche turistico. Anche Ronco è uno di quegli esempi, cioè il turismo a Ronco non c'è più perché abbiamo solo ancora residenze secondarie e nessuno viene, ormai non c'è più offerta, non ci sono più servizi, non c'è più niente, quindi la gente comunque non viene nella sua casa di vacanza e poi va a mangiare ad Ascona, Locarno o da un'altra parte, ma non c'è più una ricaduta sul territorio, abbiamo solo costi perché dobbiamo mantenere strade, chilometri di strade, di infrastruttura, di fognatura per 400 residenti in caduta libera e 83% di residenze secondarie.
Ronco sopra Ascona allora ha questa fotografia molto...
Cioè una degli esempi peggiori di pianificazione territoriale. Ecco.
Chiaro, lei parla di visione, una pianificatrice deve avere la visione...
Sì, la pianificazione del territorio...
deve essere fatta a medio-lungo termine.
Esatto, e forse è questo che i non professionisti non riescono a capire, che l'architettura e la pianificazione territoriale non è solo edificare un edificio dopo l'altro, avere una strategia, avere una visione anche spaziale, proprio di fisica, di come, ma anche di contenuti, perché alla fine la pianificazione locale, che qui in Svizzera purtroppo è in mano quasi esclusivamente dei comuni, che dopo diventa un problema perché la maggior parte dei comuni non ha queste competenze, c'è questa autonomia comunale che è troppo forte, che oggigiorno dovrebbe la pianificazione arrivare avere luogo su scala regionale, perché ormai non viviamo più nei nostri piccoli nuclei, siamo tutti mobili e viaggiamo, e quindi c'è questo problema che la pianificazione poi pietrifica tutti gli errori, una volta che una cosa è costruita non è che la tolgo il giorno dopo.
Questo è più difficile. Sì.
Immagino infatti come Sabrina Nemez si diverta come esperta per l'Associazione Svizzera per la pianificazione territoriale, appunto, quando si cerca di introdurre questo pensiero.
Ma ormai oggi siamo confrontati al fatto che dobbiamo solo ancora correggere gli errori, cioè ormai non si costruisce più sul prato vero, dobbiamo densificare con qualità, dobbiamo valorizzare quello che è stato deturpato o risistemarlo, è solo ancora il lavoro costante di correggere gli errori dei nostri predecessori.
Io vorrei fare un ultimo riferimento, se ci resta il tempo, e anche qui magari con una domanda provocatoria. È per questo che allora Sabrina Nemeth va a cercare nuove ispirazioni così lontano, in particolare in Indonesia, che potrebbe sembrare anche qui quasi un ossimoro, perché si va a cercare magari un luogo che ha conservato una sua cultura originaria, che anche invece si confronta con delle trasformazioni nella modernità che probabilmente deturpano e
certo,
eliminano gran parte di questo genus loci. Però comunque il legame con l'Indonesia è un legame forte.
Sì, risale al 1996, dopo liceo, prima di andare a studiare architettura, ho fatto un anno sabbatico e ho fatto 4 mesi nell'est dell'Indonesia e poi Australia e Malesia. E quindi da lì io ho avuto sempre questo fascino per le isole, per cioè il più grande paese è lo stato arcipelago più grande del mondo, e quarto per popolazione. E forse, vabbè, magari perché sono cresciuta di fronte a due isole e sono finita in Indonesia, non lo so, avendo sempre avuto le isole di Brissago davanti alla mia finestra, ho avuto sempre questa attrazione per i paesaggi, o per i, sì, per un paesaggio costituito da isole. E lì adesso hanno scoperto il centro di biodiversità marina a livello mondiale, ma anche qui sempre l'arma a doppio taglio, si scopre un territorio estremamente fragile, importante da proteggere in termini di biodiversità, poi però si porta il turismo pensando di portare economia alla popolazione locale, poi però arrivano tutti gli investitori da fuori, eccetera, e poi si distrugge appunto quello che in fondo era la tu di questo luogo, quindi questi paesaggi, queste spiagge incontaminate. Quindi anche lì io ho visto, adesso ci vado dal 2018 tutti gli anni, e in 6-7 anni si è già trasformato in modo assurdo.
Quindi un buon ritiro futuro di Sabrina Nemet sarà Ronco Soprascuna o l'Indonesia?
Ma l'Indonesia secondo me, vabbè, perché c'è tutto il discorso di cambiamento climatico, innalzamento dei mari, quindi tra l'altro tutti questi paesi di isole tropicali dovrebbero urgentemente pensarla un po' diversamente, venire via dal turismo, perché il primo turismo che terminerà sarà quello tropicale nelle isole piatte, perché è troppo caldo e non avranno e annegheranno nel mare. Quindi già le prospettive future del turismo mondiale sarà montagna e turismo nordico, quindi forse noi in Svizzera avremo poi l'affluenza più grande nelle parti alte delle Alpi, e paesi nordici verranno presi d'assalto, e le isole tropicali prima o poi non saranno neanche più così attrattive.
Andremo tutti in vacanza in Alaska, verrebbe da dire, visto che oggi è l'Alaska il luogo di cui si parla. Vabbè, io ho esaurito le domande e le provocazioni per Sabrina Nemet, perché credo che mi abbiamo sollecitata su diversi aspetti.
Allora, è il momento dei ringraziamenti, magari poi quando l'attività come membra di comitato di patrimonio svizzero sarà più delineata, sarà un piacere ospitarla di nuovo a Rete 1. Grazie Sabrina Nemet, architetta e urbanista, ci ha portato la parola Genius Loci, lo spirito, la forza vitale, l'anima dei luoghi, che per lei, per il suo lavoro, ma anche per il legame speciale con Ronco Soprascuna, sono davvero delle caratteristiche da mantenere integre.
Auguri di buon lavoro e buoni viaggi.
Grazie a voi.